La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle Malboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere.
L'estate scorsa,
la racconto io.
La racconta lui.
Praticamente prima facevamo il podcast in un posto molto più caldo di questo, alle 5 del pomeriggio.
Sì.
Stavamo morendo là dentro. Sì, veramente. E quindi
voi dici solo una cosa, praticamente casa sua era diventato un magazzino alimentare.
Sì, perché portavamo sempre, che so, alcune Coca-Cola, bottiglie d'acqua per sostenere la vita.
Vabbè.
E quindi c'avevamo una cassa di Coca-Cola vicino al divano. E alcuni lui mi dice: Mark, mi fa, beh, prendimi una Coca-Cola. Soltanto che era ancora chiusa, e almeno con quel caldo non mi andava di alzarmi e aprirla. Quindi mi faccio dare le chiavi da lui, no, perché era un coltellino svizzero. Comincio ad armeggiare e praticamente dopo un po' nella registrazione si sente
oddio,
ha fatto un calo.
Sì, sì, ho coltellato una...
Si sente di giù nella registrazione, si sente proprio e poi si crea sta pozza di Coca-Cola che inizia a non andare alla stanza. Alastor, che era entrato all'interno del podcast da tipo 2 giorni, chiaramente l'ultimo arrivato, lui gli mette a scopare la macchina pulita, cioè lo stagista schiavo.
Però è da dire che il pavimento è rimasto appiccicoso per tipo una settimana.
Sì, settimana.
Poi alla fine, forse un po' di più,
porca puttana,
poi alla fine mi ha aiutato Mark. È proprio pure lui, perché
ho buttato l'alcol per terra, proprio l'alcol puro così per terra, puzzava d'alcol, la dentro si poteva stare.
Buono. Perché
lo straccio così.
Vabbè, questo per farti capire che non c'è poca serietà.
No, beh, perché in effetti, cioè, tu per diverso tempo hai fatto le pulizie, cioè, superfici, quindi
sì, facevo le pulizie.
E quindi eri detto, vabbè, oh.
Vedi che schiavizzo, mamma che bastardo.
Però sì, insomma,
classista
questo
è schiavista.
Classista e schiavista, e questo è il nostro...
Un saluto a tutti gli stagisti.
Gli stagisti. Ma non so, adesso tu stai facendo come terremo questa parte, ma io ne dubito. Però facciamo un saluto, quindi sì. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati allo Zazza Podcast, il podcast più disordinato della provincia di Frosinone, anche perché sì, è l'unico. Quindi
e
un saluto,
lo ribadiamo sempre
perché siamo unici. Poi facendo così noi daremo l'idea a qualcun altro di iniziare il podcast.
Esatto. Potrebbe esserci già qualche podcast che noi non conosciamo qui.
Potrebbe. Quindi un saluto da Paride,
Mark,
Bresci
e l'ospite della serata
Alessio.
Buonasera Alessio, e grazie per essere nostro ospite stasera. Perché un'altra cosa che lo Zazza Podcast è il podcast più nepotista che ci sia, perché di solito invitiamo i parenti, quindi per una volta è bello avere un ospite
nuovo.
Alessio, parlaci un po' di te.
Ok.
Di chi sei, che cosa fai?
Allora, sono un regista ciociaro, ho studiato regia in Inghilterra e poi dopo ho iniziato a lavorare in documentari, cortometraggi indipendenti e attualmente lavoro per Propaganda Live sulla 7.
Ottimo, una cosa. Potrebbero alcuni dei nostri ascoltatori conoscere Silvion
Berlusconi, sì, l'alter ego.
Questa crasi tra la politica e i Pokémon.
Sì.
E allora ti voglio chiedere, perché quell'evoluzione di Ivy?
Ok, allora, innanzitutto il nome casuale, proprio tantissimo, avevo la febbre quando ho pensato al nome.
Ah, bene, ottimo.
E volevo un nome diverso dal mio perché non volevo collegare i lavori che facevo, questi qua un po' più di trash, intrattenimento, con la mia parte più seria di documentari e cortometraggi. E non so, il nome Silveon era simile a Silvio Berlusconi. Ho fatto una sorta di operazione alla Marilyn Manson, non so se lo conoscete.
Sì, che ovviamente, Marilyn Monroe, no? Marilyn... Charles Manson.
E Charles Manson, quindi la... uno il serial killer più spietato d'America e l'altro...
E l'altro Charles Manson.
Esatto.
E Berlusconi in questa crasi è Marilyn o Charles?
Quello lo decidete voi, insomma, no? No, però anche perché comunque... Silvio, cioè, mi interessava anche il fatto che Silvio è l'evoluzione più queer della serie. Tra l'altro i colori di Silvio richiamano la bandiera trans e va un po' a cozzare con quello che è Berlusconi, che è insomma la mascolinità
bella italiana, cioè proprio, se non ti posso dire, il cinepanettone.
Esatto.
che crea un individuo, cioè.
Appunto, bunga bunga e via dicendo. Quindi mi interessava questa assonanza un po' discordante, anche perché insomma ho iniziato con un video di satira di Canale 5 e ovviamente lui è fondatore di Mediaset, e quando accendevo la TV da piccolo c'era sempre o lui o Pokémon, quindi insomma...
Da là il passo è breve. E sei un appassionato di Pokémon?
Sì, abbastanza. Ho giocato quasi a tutti quanti i Pokémon.
Pure quelli recenti?
Quelli recenti no, però okay. Con Pokémon Go mi sono fatto un po' la cultura, anche se comunque sono fedele ai primi, che li so tutti a memoria dall'inizio.
Beh, io Pokémon Oro...
Io avevo Argento, però sì...
Siamo cugini, diciamo, siamo da quelle parti.
E allora vedi che continuiamo a essere nepotisti.
In un certo senso sì. Senti, ti posso chiedere qual è il tuo starter Pokémon preferito?
Ok, allora, ovviamente da piccolo come tutti adoravo Charmander perché vabbè, diventa Charizard che...
best Pokémon.
Però adesso ho rivalutato Bulbasaur, credo che mi sento molto Bulbasaur.
Bello Bulbasaur. A me piace molto Bulbasaur, ti dico la verità. Non lo sceglierei mai sopra Charizard, però. Per quanto Venusaur come forma finale, dicono che nel competitivo Pokémon, che io proprio non so manco che cosa sia, però dicono sia molto valido.
Beh, credo che sia nel competitivo Pokémon gioco di carte.
No, tipo proprio Magic. Per videogiochi.
Ah, ok.
Sì, c'è questo mondo dei competitivi Pokémon.
Tra l'altro io ho fatto le leghe Pokémon con le carte.
L'ho fatta pure io.
Frosinone.
Ce l'hai la medaglietta. Dove facevi?
No, io ovviamente ero piccolo, perdevo sempre, cioè mi ammazzavano male dopo il primo turno, cioè una cosa. Però era, non mi ricordo come si chiama, un negozio di carte famosissimo.
Ma tipo Arkham? La Dana del Drago.
La Dana del Drago.
Dana del Drago. Siamo passati tutti alla Dana del Drago. Sì. Salutiamo il mitico Massimo Sanzonetti. Bene, il tuo starter preferito è quello fuoco. È anche il tuo tipo preferito? Perché per me sì.
No, è Bulbasaur adesso.
Ah sì, scusami.
Perché ti senti Bulbasaur?
Ma perché è molto green, è molto... No?
Poi mi ricordo c'aveva delle vibes... Cioè molto positive, mi ricordo, dal cartone animato.
Sì, era molto tranquillo, a sciallo.
A me dei Pokémon piaceva quel
un po'
ovetto,
sfattone, no, della
situazione. Quello ovetto che faceva, che era il più potente di tutti, che faceva così.
Togepi.
Con la mossa metronomo.
Era bellissimo il Pokémon. Sì.
Però devo dire che, cioè, Eevee era il mio preferito perché poteva diventare qualsiasi cosa, cioè,
bello.
Che spettacolo.
Bello, ancora adesso tirano fuori nuove evoluzioni di Eevee.
È una cosa molto figa questa, infatti.
E
sì.
Non so adesso nei prossimi giochi di Pokémon probabilmente ci sarà qualcosa. Non
sì.
So cosa è rimasto, tipo volante.
Tra l'altro, tipo Sylveon è quello che tutti odiano perché dicono che è inutile, è solo carino
sì?
E coccoloso. Infatti per questo ho detto vabbè, Sylveon.
Ci sta. E senti, secondo te chi è il Bulbasaur della politica italiana? Se dovessi scegliere un politico?
Penso Salvini.
No, ha detto che gli piace.
Allora, Salvini no, per il colore.
Però
credo forse ci spostiamo più su Civati, non lo so, una cosa, sai, legalizzare la canna.
Che sembra una caricatura razziale offensiva.
Ah,
Jinx.
Ha avuto sì un po' di problemi.
Chi è? Chi è nella politica italiana?
Non saprei.
Stai attento perché stai per entrare.
Allora, qual è Berlusconi?
Faccio il provocatore.
Qual è Berlusconi? Ce l'ho, Ditto.
Secondo me è il Pokémon robot.
Ditto,
sì.
Giusto.
Perché se ti ricordi,
diventa qualsiasi cosa.
Sì, che bene,
un po' eccessivo nei confronti di Ditto.
Dai, era carino almeno quello.
Si poteva trasformare in quello che vuoi.
E diciamo la tua pagina, Silvio Berlusconi. Quanti followers hai attualmente?
Allora, quello, il social che vado di più è TikTok con 28.000 follower. Però su Instagram sui 14.000, una cosa.
Beh.
Sciallina ancora, dai, non è proprio...
Senti un po' il peso di questi video, di tutti questi follower.
Allora, un po' sì, nel senso che quando scrivo qualcosa devo stare molto attento. Tipo una volta ho detto per sbaglio, cioè io per esempio c'è la parola boomer che uso per indicare quelle persone che non usano bene internet, anche se in realtà boomer sono le persone nate dopo il boom, prima no,
nel boom economico,
esatto. Quindi ho scritto sì, le persone non capiscono i miei video, sono dei boomer. Una signora mi ha scritto: guarda, io sono tua fan, sono una boomer, ma li capisco i tuoi video, perché mi stai insultando? Quindi devo stare molto attento alle cose che dico.
Ok,
invece qui no.
Ma io non lo so, scusami.
Dai, che so, l'ho detto.
Ma sto scherzando, stiga. Dicevo, adesso si è offeso anche il nostro Mark. No, sto scherzando. Ti devi stare attento a tutti questi follower. Però la senti un po'. Come ti posso dire? Adesso senza voler spararla grossa.
Okay.
Il potere.
No, ancora no, cioè non sono per un influencer.
Ora.
Per ora sì, magari poi conquisteremo il mondo, però no. Cioè non mi sento ancora abbastanza influente.
Sai che TikTok credo che sia il social più usato da un anno a questa parte, ma per qualsiasi cosa, puoi farci qualsiasi cosa su TikTok, puoi parlare di politica, puoi parlare di musica.
No, tra l'altro...
Tutto quello che vuoi.
Ad esempio su Instagram sono arrivato a 14.000 dopo un anno e mezzo di lavoro, TikTok 24.000, non so quanti sono, in 3-4 mesi, cioè ho caricato tutti i video poi dopo e c'è proprio un bacino di utenti molto più ampio rispetto.
Anche Mac c'ha la sua pagina TikTok,
che tra l'altro è la nostra pagina.
Vabbè, diventa la sua.
Ma la usa soltanto lui.
Abbiamo provato a aprire una pagina TikTok, poi lui l'ha prelevata, dove parla di musica
metal.
Ah, ok.
Era quella del podcast un tempo.
Sì.
Vabbè, tra l'altro un post c'è sul podcast.
Ah, beh, solo, però se
non esageriamo.
Che tra l'altro ci sta il sistema sottofondo, quindi.
Allora, in realtà qua ci sarebbe una prima domanda
da un nostro fan.
No, da Cugino It.
Ah,
esatto. Cugino It.
Okay. Sì. Che come tu ben sai, che lo conosci, è questa specie di mostro deforme e peloso.
Sì.
Ti incontro a Torino.
E qua vi vorrei fare una domanda, ma c'è proprio una sottocategoria molto presente tra i filmmaker o è lui l'unico?
Ma credo sia lui l'unico.
Cugino It, sei unico.
Ti abbiamo solo noi.
Esatto. Quindi Cugino It chiede, potrebbe diventare un format questo Cugino It chiede, mi è appena venuta questa idea.
La posta di Cugino It.
Esatto. Cosa ne pensi? Un po' risposto. Cosa ne pensi di TikTok e di Instagram, dove si predilige sempre di più un formato di contenuti brevissimi ed estremamente homemade? In questo contesto, qual è secondo te il ruolo del filmmaker cineasta?
Ok, wow.
S'accolla con queste domande pesanti.
No, cioè nel senso è interessante perché a differenza di prima, cioè ovviamente ho visto il nascere di YouTube, gli youtuber, io seguivo Wilwush, insomma i primi youtuber italiani,
sì.
No? Dove sì, era molto homemade, però c'era anche molto lavoro dietro, c'è un Claudio Di Biagio che non so se conoscete,
sì,
che
sì.
Comunque lavorava molto anche di green screen, di post produzione, ma anche di Jackal. Adesso è diventato un po' tutto alla portata di tutti ed è interessante, e in realtà io vedo anche con i TikToker, comunque più è un made e più sono anche interessato a vedere queste cose.
Okay.
Cioè, ad esempio Mattia Stanga, si mette di cognome credo, che è famosissimo adesso, cioè, lui fa delle cose che mi fanno, sono veramente esilaranti, e gioca molto sull'homemade, anche magari deve fare, non so, l'imitazione di una dottoressa, si mette tutti quanti accessori che trova in casa che non c'entrano niente, ma fanno ridere perché è proprio fatto così terra terra il video. E però al tempo stesso è anche ovviamente per i filmmaker che hanno studiato per fare questa cosa e diciamo hanno dei mezzi professionali, ovviamente vedo che molti sono un po'
rosicano,
sì, con difficoltà si aprono a questi nuovi media, però in realtà secondo me è una cosa molto, cioè approvo queste cose, cioè secondo me è molto interessante come fenomeno, anche proprio come strumento, cioè tutti possono fare qualsiasi cosa.
E pensi
No.
Pensi che questa tendenza, però, a vedere dei video sempre più brevi, no?
Mm.
dove l'attenzione del fruitore è viziata.
Se ci pensi, un tempo c'erano, come si chiamano quelle, quei video,
i Vine.
Bravo.
Sì, Vine. Prima era
se
Vine.
Se ci pensi, sì. Duravano tipo una cosa come 7-8 secondi. 10
secondi, sì.
10 secondi.
Beh, è stato un po' un precursore di TikTok.
Sì, sì, esatto, sì, sì, sì.
E già da lì ridevi.
Sì, intanto le vedo ancora le playlist alle 2 di notte su YouTube di Vine.
Penso che, insomma, chi dice di non farlo meno?
Infatti, sì.
Sai quella che dice, cosa c'è peggio di un bambino? Un bambino.
Non l'ho capito.
In inglese fa più ridere.
Sì,
poi te la vai a cercare, Bresci, no? Capisci?
No.
Dicevo, però questa tendenza a distrarsi sempre più rapidamente, no? A cercare di ottenere la sensazione di reward immediatamente. Pensi che possa modificare il futuro di chi come te lavora in questa industria?
Ma già l'ha modificato, cioè nel senso, se penso al formato verticale, orizzontale, adesso tutti quanti fanno video e foto in verticale, prima invece si faceva in orizzontale, ma lo vedo anche nella musica, cioè adesso le canzoni durano 2 minuti e mezzo, quelle pop soprattutto. Anzi, l'altro giorno c'era un artista che ha rilasciato una canzone di 2 minuti e 10 e prima di rilasciarla aveva pubblicato i 30 secondi per TikTok.
Mamma mia.
Cioè, capito, una cosa proprio allucinante, quindi ormai l'ha già cambiata, credo, le nostre abitudini, questa
e secondo te in meglio o in peggio?
Non lo so, cioè credo comunque, cioè tutto cambia, quindi in realtà non c'è un meglio o un peggio, cioè ogni cosa ha il suo lato positivo e negativo, quindi
okay.
Credo, una risposta proprio basic, molto
no, si dice che quando ti cominci a lamentare delle usanze dei giovani è il momento in cui sei invecchiato.
Sì, è vero, è vero.
Tra un po' comincia a prendere il coltello e buca i palloni.
Capito.
Sì. Poi no, passo dopo i cantieri, ti metti così.
Raga, una volta l'ho fatto, cioè non l'ho bucato, ma ho minacciato. Stavo un barbecue, tipo a una pasquetta, questi tirano una pallonata, fanno cadere le salsicce appena tirate fuori dal barbecue.
No. Ah, beh.
Vabbè, lì allora ci stava.
Là no,
ho fatto un macello.
Puoi essere bambino quando vuoi, ma le salsicce te pari non si toccano.
Bene, bene, bene.
Alessio, dici. Io qualche tuo video l'ho visto, tra l'altro andatevi a cercare perché sono molto, cioè a me fanno morire.
Da questa pubblicità minimo 15-16 mila ci arrivi.
Sono ancora, mi sono accorto solo adesso che sta scritto per te.
Sì. Casuale, non ho messo apposta.
Sì, no, ok, c'è una maglia. Bello. Tipo ho scritto il simbolo del Martini con copertina.
Sì, questa è Magliette della Salute, che è una pagina Instagram che adoro, che fa tutte queste grafiche.
Che salutiamo Magliette della Salute.
Che ci seguono.
Immagino che poi ci raggiungono pure.
Quindi diciamo, i tuoi video sono, diciamo, un po'. Quanto? Un minuto, 2 minuti, 5 anche? Quante
sì,
arrivano?
Sì, un minuto e mezzo massimo, okay. Massimo 2 proprio qualche
ok.
Volta.
E quindi si confanno a TikTok o trovi qualche problema?
No, no, in realtà è strano perché di solito su TikTok si predilige appunto il formato verticale, mentre questi video sono in orizzontale, quindi ci sono le bande nere sia sopra che sotto. Però io, cioè, questi video sono li faccio per propaganda, quindi poi le pagine che ho aperto sono state solo un contenitore dove buttare roba, tanto per. Quindi infatti mia sorella mi dice, che lei è più giovane di me, 8 anni meno di me, che devo spingere di più sui social, che non sto sfruttando questa cosa. Però non c'ho veramente voglia e tempo.
No,
è proprio un lavoro a parte, infatti. Però sì, cioè, vedo che non sono proprio per TikTok, però al tempo stesso vanno molto. Ad esempio c'è un'opzione.
Ah sì, spiegaci com'è il tuo video medio.
Allora, io ho iniziato con i silenzi. Praticamente un video muti dove tolgo le parti parlate e lascio quindi questi silenzi. E poi faccio tutto il lavoro di sound design dietro, quindi la traccia è muta e registro, non so se c'è Conte che prende il bicchiere e fa così, cioè lo alza, sono io che manualmente lo prendo e lo alzo, quindi poi c'è. E con questi sono diventato virale e sono arrivato a propaganda. E poi dopo ho trovato questo nuovo format nelle interviste impossibili con i politici, quindi prendo un video di un'intervista, tolgo le parti che non mi interessano, prendo solo le risposte che potrebbero avere vari significati e poi ci costruisco un dialogo sopra, una storia. Per esempio, c'era un video su Di Maio dove parlava, elogiava le forze dell'ordine, diceva insomma i carabinieri con la divisa, e in un video gli ho chiesto: ma come mai ti piacciono i Village People? E lui dice: no, perché sai questa divisa, e qual è il tuo preferito? Il carabiniere. Capito?
Ci sta. Quindi è una era cosa... quello in macchina, mi sa.
No, quello era un altro, però okay. Sì, comunque...
quell'altro è molto bello, quello mi è piaciuto.
Quindi senti, mi viene da chiederti, no, magari questa domanda un po' scontata, mm-hmm. Però com'è che è nata la passione...
per la politica? Per,
no, 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 per, nel, proprio del diventare un filmmaker, nel senso...
Ah, ok. No, ho iniziato, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Frosinone, dove mi ha dato un'infarinatura generale di fotografia, cioè io ho iniziato con le illustrazioni, poi dopo mi sono spostato sulla fotografia e poi dopo sul videomaking, e poi da lì sono andato in Inghilterra e ho studiato regia, però in realtà, non lo so, ho iniziato forse con i videoclip musicali, cioè sono mi piacciono molto i videoclip musicali e quindi sono molto attento ai registi che... cioè, insomma, conosco abbastanza...
È un po' una nicchia, diciamo.
Sì, sì, cioè, ma fin da piccolo, da quando avevo 10 anni, subito interessatissimo a questo mondo. Quindi da là forse ho iniziato a prediligere quell'aspetto più che la fotografia. E...
qual è il tuo videoclip preferito?
Oddio. Ok, ce l'ho. C'è una serie di videoclip di Florence and the Machines, non so se conoscete il gruppo. Sì. L'Odissea, hanno fatto una sorta di video per ogni... per ogni canzone, e poi alla fine ha formato una sorta di film. Ah, wow. E bello. Il regista è Vincent Haycock, che è un grande, uno dei miei preferiti.
Salutiamo Rad, che è grande fan di Florence and the Machine.
E anche Florence and the Machine, salutiamo.
Che sappiamo che ci sei.
Certo,
e... sei stato a studiare in Inghilterra,
sì.
No? Poi, sai, adesso spero non sia tu il caso, ma quando trovi qualcuno che va a studiare in Inghilterra, poi torna e fa sì, io ho studiato qua, oppure se va a studiare da qualche altra parte, no, io sono sì, stato di qua.
Magari
questo
termine in inglese.
Capito.
Se non mi ricordo più la parola.
Ah sì, come si dice coffee?
Queste cose qua.
Sono stati 2 settimane.
Fai la mappiacchia.
Sì, sì, è un classico, però tu sembra che ci abbia studiato davvero. Quindi volevo chiederti, hai sentito... cioè c'è una differenza tra studiare questo tipo di cose in Italia e studiarle in Inghilterra?
Assolutamente, nel senso regia, non c'è una laurea qui in Italia per regia.
Ok.
Quindi già questo è la prima differenza. Poi per esempio in Italia, dove a Frosinone per esempio ho studiato molto la parte teorica, mentre lì era molto pratico, quindi abbiamo fatto un sacco di produzioni e abbiamo fatto cortometraggi, insomma un casino di roba, ma anche proprio workshop appositi. È venuta ad esempio la sound designer di Game of Thrones, che ci ha aiutato a fare il sound mix dei corti. È venuto anche, io non ho visto Game of Thrones, però lo so a memoria perché tutti i miei amici me ne parlano.
Ok.
C'è il tipo quello lì di ghiaccio, come si chiama?
Jon Snow.
No. Il cattivo, praticamente.
Esatto. Vabbè, il Night King.
Esatto. E è venuto l'attore un giorno a scuola a parlare. Ha fatto una masterclass di teatro.
Ma veramente?
Sì, sì, veramente.
Bello.
Quindi è molto, molto più pratica.
E noi qua in Italia, soprattutto a Frosinone, invitiamo Gigione.
No, attenzione, Gigi One.
Esatto.
Che ne pensi? Non so se tu l'hai visto. Grazie Padre Pio, il film dove lui presentava alcune delle sue canzoni.
Bellissimo. Non so, l'hai
guardato?
Ovviamente lo conosco e sono anche andato a un concerto di Gigi One.
Grande, bravo. Grande.
Questo non è ma da raccontare. Anni
ci fa, vuoi fare un'analisi da esperto del settore su Grazie Padre Pio?
Ma soprattutto la scena dell'inseguimento. Allora.
È un colossal, credo, ai livelli di film di Pasolini, d'autore, il neorealismo italiano.
Sono d'accordo. A me mi piace sempre in questi film la figura del camorrista buono. Cioè, sempre il camorrista buono. Sì. Bisogna sempre fare una strizzata d'occhio alla camorra, perché probabilmente avrà sovvenzionato il film, non lo so.
No, tra l'altro c'è anche un film molto importante su di lui, Essere Gigione, di Valerio Vestoso, che è uno degli autori di Una pezza di Lundini.
Ah.
Ma è un film, cioè, molto fatto molto molto bene. Praticamente è lui che segue Gigione nel suo tour.
Bello.
Ma lo tratta come una rockstar e ti fa capire che c'è dietro un mondo che è allucinante. Cioè, vedetelo, è stupendo. Cioè...
Me lo segno, mi sa che me lo guarderò.
Essere Gigione.
ha fatto il film su Bohemian Rhapsody.
Sì,
ah, il film, esatto, di Elton John.
Sì.
Ma ah, tu dici bisogna fare anche
il bambino uscito prima di questi film, ah, lo dico,
amici, aperto, diciamo.
Se sì, immagini, sì, il regista, dobbiamo trovare un'idea. Guarda, c'è abbiamo questa, ci sta Gigione. Ah, becca,
becca. No, ma Valerio, il regista è un genio, cioè, nel senso è.
Quindi ci, puoi ripetere il titolo, per, scusami.
Essere Gigione.
Ok, segnatevelo, guardate, fateci sapere cosa ne pensate.
Molto bello, molto bello.
Torniamo al. Torniamo. Diventiamo un attimo seri.
Sì.
Ti volevo chiedere di un documentario su cui tu hai lavorato. Un documentario che tratta di un argomento che qua, per chi vive nella nostra zona, è molto importante.
Sì.
Sull'inquinamento della Valle del Sacco.
Sì, sì, si chiama Le mani nel sacco. È un lavoro che abbiamo fatto nel 2019 con altri miei due amici, tre amici di corso. È un biologo e poi un regista di documentari e un'altra mia amica con cui ho fatto l'Accademia di Belle Arti, che lei è fotografa e cameraman. E abbiamo raccontato l'inquinamento della Valle del Sacco in grandi linee, perché ovviamente sono 18 i comuni inquinati e ovviamente un documentario, cioè il documentario dura 55 minuti, era impossibile parlare di tutti quanti, di tutti quanti i paesi.
Cioè, visto, insomma, cioè, voi avete intervistato proprio in prima persona, cioè proprio le persone che questo inquinamento, le conseguenze lo vivono sulla loro pelle.
Sì, sì, è stato più che altro un, siamo andati a ritroso, nel senso, partendo dalle persone, cioè per chi non conoscesse la questione dell'inquinamento, praticamente l'inquinamento della Valle del Sacco nasce, diciamo, a Colleferro, dove durante, prima della guerra, dovevano costruire una fabbrica bellica per le armi per la guerra, e hanno scelto Colleferro perché era una collina, veramente non c'era niente, neanche la città esisteva. Hanno costruito questa fabbrica di esplosivi e poi da lì hanno iniziato a costruire la città intorno, perché insomma servivano i posti letto per le persone, che gli operai erano 30.000, cioè una cosa enorme. E poi dopo la guerra è diventata una fabbrica di chimici, e questi chimici poi sono stati banditi nel 2001 perché erano tossici. E questi rifiuti venivano della lavorazione, venivano messi nei barili, sotterrati o bruciati. E ovviamente, visto che erano molto corrosivi, sono usciti da questi barili, sono arrivati nel fiume, e da lì poi l'inquinamento si è spostato.
Ti posso chiedere come ti è venuta questa idea?
Allora, diciamo, mio padre e mia nonna da parte materna e mio padre, hanno avuto tutti e due lo stesso tumore, però poi ovviamente sono guariti adesso, quindi. E andando a fare quindi le chemie, comunque le sedute, abbiamo scoperto che in realtà c'era una forte incidenza su Frosinone, questi comuni insomma della zona, Nagni soprattutto e anche Ceprano, dell'inquinamento. E quindi lì ho iniziato a chiedere alle persone che conoscevo, anche ai professori, ma nessuno mi sapeva rispondere. Quindi è stata più che altro una cosa per documentarci noi in prima persona. E poi da lì abbiamo deciso di fare questa cosa, perché comunque volevamo diffondere la notizia e comunque istruire anche un po' i ragazzi, e come noi volevamo avere una risposta.
Immagino che, diciamo, dopo l'uscita di questo documentario ci sia stata una risposta immediata e fragorosa da parte dell'autorità. Sei riuscito a stare appresso a tutti i politici che ti chiedevano?
Guarda, dico solamente che il primo screening è stato fatto in Russia per un festival,
okay.
Il secondo a Torino, e poi a Roma, e basta.
Qua in zona niente?
Niente, proprio zero. Però adesso, diciamo, vogliono fare qualcosa, ma delle associazioni che hanno visto il progetto e hanno chiesto di fare uno screening. Lo faremo, credo, uno ad Anagni, un altro forse a Fiuggi. Comunque adesso si sta smuovendo un po' la cosa, però ovviamente.
Guarda, ti dico questa cosa. Quando sarà? Cioè, ci mettiamo in coda anche noi dello Zazza Podcast per cercare di muoverci e organizzare una, se insomma, sempre se tu sei d'accordo,
certo.
Una proiezione da queste parti, perché Colleferro, come hai detto tu, è un po' il centro di questo inquinamento, ma chiunque vive nelle nostre zone particolari, quelle vicine al sacco, sa di che cosa si parla, perché un po' sai quella cosa, quella polvere nascosta sotto il tappeto, no?
Sì.
Quelle cose si sussurrano, ma nessuno ne parla apertamente. Certo. Però in questo caso sta polvere sotto il tappeto radioattiva, quindi
sì, no, anche
potrebbe non bastare nasconderla.
La cosa interessante è che ogni paese ha il suo tipo di inquinamento. Cioè, noi iniziamo il documentario con questa signora che dice: che state facendo un documentario, sulla Valle del Sacco, qua abbiamo l'Eternit. Ogni paese ha la sua croce, dice. E nessuno la toglie la croce, perché ovviamente tipo Colleferro ha vabbè, questi chimici, ma anche le carrozze ferroviarie che venivano fatte con l'amianto, gli inceneritori, perché i rifiuti venivano da Roma lì, quindi Colleferro è quella più...
Si è fatta manca niente Colleferro.
Più inguaiata, diciamo, sì. Però c'è anche, ad esempio, la Marangoni qua ad Anagni, che, insomma, faceva il Carfluff, che era... bruciava tutti i residui delle macchine. Buono. A fine vita.
Una buona cosa.
Frosinone, le polveri sottili, Ceccano c'ha l'Annunziata, cioè ogni paese c'ha la sua cosa, cioè che è diversa dagli altri.
Io sono di Ferentino, però devo dire che Ferentino con l'Eternit si difende bene, non rimane indietro in questa competizione. Poi bisognerebbe fare il numero dei morti, magari lo facciamo a fine secolo, vediamo chi ha vinto, però Ferentino si difende e resta in partita.
Comunque è una cosa grave, quella che diceva lui dei rumori, qua in provincia siamo... Cioè, sono tanti.
Sì, è vero, è vero. Più o meno in famiglia.
Almeno qualcuno.
Una storia vengono in mente. Sì, vengono in mente tante storie.
Però c'è da dire anche che abbiamo parlato anche con la Regione Lazio, con il reparto dipartimento che fa le indagini epidemiologiche, e stanno facendo un'indagine. Perché ovviamente l'indagine epidemiologica non puoi prendere solamente un mese, cioè devi un campione di popolazione per anni. Quindi stanno facendo questa cosa, questo c'è da dire.
Quindi grazie Regione Lazio, almeno su questa cosa.
Ci dicevi che in alcune zone il livello di inquinamento è pari a quello della terra dei fuochi.
Sì, cioè nel senso siamo a quegli stessi livelli, solo il problema è che nella terra dei fuochi si sapeva, cioè la gente sa, qui non si sa ancora bene chi è stato a fare cosa, perché comunque hanno fatto un po' di mandragate, così,
certo.
Cambio di nomi, cambio di...
La cosa sconvolgente dell'essere ciociaro è che non cerchiamo mai di migliorare, anzi di peggiorare. Tipo io abitavo all'aeroporto e praticamente c'era uno spazio dove c'era una sorta di diga, mi sembra, e era diventato un monnezzario.
Sì, vedi poi i cartelli, non buttate le cose qua, però c'è tipo frigoriferi, cose.
Sì, cartello, tu non mi dici quello che devo fare, butti tutto quello che c'è là.
Scendeva il tizio tranquillo che fischiettava prima il cofano della macchina, bustone nero,
via.
Vai.
Sì.
E abbiamo detto un inquinamento più o meno ai livelli di quelli della Valle dei Fuochi, ma secondo te, se ci impegniamo, possiamo riuscire a superarla la Valle dei Fuochi?
Cioè, non so. Superarla?
Non so, io se tutta la popolazione inizia a bruciare plastica all'aperto potremmo farcela.
Come sta il cosa? Stiamo su quella via?
Noi abbiamo fatto un altro episodio precedente dove abbiamo intervistato il nostro Gabriele, che ormai lo nominiamo spesso. Gabriele, salutaci tu, visto che noi nominiamo spesso te. Il nostro amico Gabriele, che ha fatto un lavoro simile per quanto riguarda il fiume, no, la cascata, come si può dire?
Lo schioppo.
Ah sì, la cascata, lo schioppo.
Esatto.
Ho scoperto qualche mese fa in un...
Pure Frosinone era bazzina.
Mio padre diceva, mi ha detto sempre che era una meta turistica.
Un tempo ci andavano
una cascata alta, sì. 20 centimetri, però no, carino.
No, ma era molto più alta l'acqua, quindi la gente ci poteva anche tuffare dentro, sì, si poteva andare. Invece adesso è completamente...
ci ha raccontato Gabriele, ci ha fatto vedere questa analisi che a lui è a sua disposizione, dove insomma anche su delle osservazioni che ha fatto lui sulla fauna che vive all'interno di questo fiume, e dove è indicato che c'era un inquinamento allucinante, anche perché diversi scarichi
costruiti
scaricavano direttamente nel fiume, quindi
ma non solo di fogne, anche proprio di fabbriche. Cioè ad esempio a Ceccano, non so se avete visto, ma qualche anno fa c'era, in realtà anche l'anno scorso, ogni tanto si ripresenta questa schiuma bianca che quelli sono dei tensioattivi, che ovviamente non è un inquinamento proprio letale, però sarà tipo il sapone a contatto con l'acqua ti fa la schiuma. Però comunque ti vedi questa neve, cioè questa schiuma, uno schiuma party sul fiume Sacco, dici ma che sta succedendo?
Se non riusciamo a risolverla, facciamolo diventare un evento, cioè esatto. Ogni anno schiuma party. Sì, sai come gli egizi che festeggiavano quando il Nilo straripava? E noi festeggiamo quando arriva la schiuma.
Sì, un po' di musica.
Potrebbe essere un'idea, se non riusciamo a batterli adeguiamoci. Che cosa vorresti, guarda, sarò di domanda, consigliare a chi vuole intraprendere questa carriera come hai fatto tu, insomma non sa come fare, però adesso ti voglio fare magari questa domanda ma con una declinazione un po' diversa, cioè chi vuole realizzare un documentario domani, qual è la prima cosa che dovrebbe fare?
Prendi una telecamera e vai, cioè nel senso noi abbiamo fatto così, non abbiamo pensato a... cioè volevamo farla, l'abbiamo fatto, perché molte volte diciamo sì ok mi servono soldi, mi serve questo, però fallo e verrai ricompensato forse, non lo so. dipende ovviamente, non è... cioè ad esempio anche con Propaganda io non mi sono proposto a loro, ho pubblicato il video, poi è diventato virale per caso e da lì poi è partita tutta la cosa.
Raccontaci meglio questa storia, come...
Io stavo montando il documentario della Valle del Sacco e stavo tipo volevo vedere qualcosa di finito, un video chiuso, perché erano 6 mesi che lavoravo al documentario da solo, chiuso in casa a Londra così a montare. Ho fatto la pre-quarantena perché era praticamente prima della pandemia, ho finito 3 giorni prima che entrasse l'Inghilterra in lockdown, quindi ho fatto adesso finisco il documentario e mi godo Londra. E volevo vedere qualcosa di finito e ho detto vabbè dai facciamo un video così trash a caso, ho visto una puntata di Forum, ho iniziato a levare i dialoghi e da lì poi è nato il primo video Forum senza dialoghi, l'ho buttato su questo canale Silvio Berlusconi perché non volevo assolutamente mandarlo a nessuno, lo sapeva solo mia sorella e i miei migliori amici. E poi niente, sono tornato in Italia, c'è stata la pandemia e tutto. Dopo 3-4 mesi apro YouTube e trovo la campanella delle notifiche a più di 99.
Ah, però.
Primo pensiero è stato: ho pubblicato un mio video privato per sbaglio e
è successo un macello.
È successo un macello. Apro e vedo che Forum senza dialoghi, questo video era arrivato a tipo 500.000 visualizzazioni così di punto in bianco. E non capivo perché, poi ho fatto una ricerca mirata, ho visto che un blog di trash, tipo trash italiano, queste cose qua,
okay,
l'aveva pubblicato per caso e da lì poi è partita tutta quanta la macchina.
Tu lavori anche sulle sceneggiature?
Sì, scrivo anche, ovviamente sì, e cortometraggio è diverso dal documentario perché non c'è, certo, proprio una sceneggiatura.
Che tu
però...
insomma realizzi anche dei cortometraggi?
Sì, assolutamente, lavoro anche su quello.
Quali sono le tue tematiche preferite?
Mi piace parlare di minoranze, okay. E quindi anche il documentario, comunque parlo di persone che sono state un po' abbandonate dalla, no? Il documentario sulla Valle del Sacco.
Sono state abbandonate da esatto. Chi avrebbe il dovere di...
Sì, anche tematiche, non so, di lavoro, precario, LGBT, insomma tutte queste cose, migranti, cioè mi piace lavorare su questi campi.
Domanda di Cugino Hit.
Ok.
Cugino Hit scrive... Abbiamo un maestro in comune, senti Cugino Hit come sviolina, il medico Marco Angelilli, che salutiamo. Questo ci porta alla passione per il teatro, che è stato in qualche modo l'amore Galeotto che ci ha portato a fare questa vita. Cugino Hit, ma parla per te. Io non capito. Fai ancora teatro? Come porti avanti questa tua passione? Cosa ha rappresentato per te fare teatro al liceo?
Ok, non faccio teatro per il momento, però comunque sono in contatto con il gruppo di teatro con cui lavoravo, cioè ho iniziato alle superiori e poi dopo le superiori abbiamo creato una piccola compagnia con la quale abbiamo fatto dei progetti scritti da noi praticamente. E ovviamente mi ha aiutato molto a capire che volevo poi passare dietro la telecamera e dirigere invece che fare l'attore. Però comunque mi è servito molto, soprattutto perché so lavorare con gli attori, perché comunque abbiamo fatto una collaborazione con loro che durata quasi 8 anni, cioè di teatro amatoriale, quindi so lavorare bene con gli attori e so anche scrivere, insomma è grazie a questa palestra che mi ha dato il teatro.
È stata una palestra vera e propria.
Sì, anche perché è molto diversa dal cinema, soprattutto per il fatto che comunque a teatro, cioè cinema... un'inquadratura, quindi deve essere tutto quanto rapportato alla telecamera, mentre teatro devi parlare in modo diverso, perché devi arrivare anche alle persone che stanno nella platea, cioè la parte più giù, no? Non c'è i microfoni, roba del genere. Quindi sì, cioè, è una cosa che mi porto dentro, che mi piace tanto e che mi ha segnato e mi ha aiutato anche oggi a fare, cioè a crescere, e se oggi faccio questo anche grazie a quello, soprattutto a quello.
Ti volevo fare questa domanda che un po' si collegava a una cosa che abbiamo detto prima. Secondo te, tra teatro, c'ha bisogno dei suoi tempi,
sì,
e magari TikTok, si può trovare una sintesi?
Nel senso, ok, no, cioè sì, ovviamente sì, nel senso, tutto si evolve, il teatro viene prima di TikTok, e comunque, cioè, ci vedo del teatro nel TikTok, no? Però, cioè, sono due, ovviamente il teatro oggi viene un po' visto come una cosa obsoleta, no?
Un po' qualitaria magari.
Sì, esatto, però non lo so, cioè comunque anche il teatro si è evoluto. Il teatro che facevo magari con questa compagnia era un teatro più sperimentale, più moderno, e secondo me è molto molto interessante, perché non è il teatro quello classico con la voce impostata, sai, molto
oggi.
Esatto.
25 agosto, no, che giorno è oggi?
28 luglio.
28 luglio.
Perché sarà il 25 agosto?
Ma non so, forse stai a pensare alle vacanze.
Sì, quindi è, ho perso la domanda, però vabbè.
Ma no, dai, in realtà hai risposto.
È il 25 agosto che mi ha
t'ha mandato fuori strada.
Sì, sì, sì,
ci
sì.
Sta. Qua cugino Hit ti lascia un'ultima domanda.
Okay.
Sa far piacere. Quando facciamo qualcosa insieme, un corto, documentario, una rapina.
Ah, bene,
attenzione, ti arriva questa proposta rapina, di collaborazione.
La ci siamo anche noi.
Per la rapina ci saremmo anche noi.
Ok. No, vabbè, quando viene in zona cugino Hit, insomma,
ci si parla.
Si fa un corto sulle rapine, cioè rapiniamo e facciamo un cortometraggio.
Sai che potrebbe essere una bella idea questo corto sulle rapine.
Non ne parli. Cosa? Non si possono fare più le rapine?
Perché?
Che rubi il cinquantino al tabaccaio?
Hai ragione, bisognerebbe fare una roba alla casa di carta.
No, la Fast and Furious.
Oppure un documentario, diciamo, tranquillamente. Non proprio film, ma...
E non rischiamo cose. Ci sta. Senti, qua abbiamo parlato della... Bene, Alessio, abbiamo parlato del tuo mestiere.
Sì.
No, adesso tu ti sei un po' unito anche al discorso della politica con il tuo lavoro, no? Che ne pensi della situazione della politica italiana? Adesso partiamo dal discorso ampio,
poi andiamo
nel dettaglio. Andiamo.
No, allora è affascinante. Cioè, a me piace la politica. Quella italiana è molto più. È come una telenovela, no? Quindi devi un po'. Cioè, basta che vedi quanti governi abbiamo avuto, che
gente
nessuno...
che si allea, si tradisce, sì, si rimette insieme.
Beh, Beautiful 2.0.
Più o meno sì, no? Più o meno sì.
Infatti, tipo, ho visto una statistica che comparava i governi italiani con quelli tedeschi, no? Che in Germania finisce la legislatura, poi si va a votare. Da noi non succede, da non so che è il governo Berlusconi.
Dal 2006.
No. 2006 mi pare, sì.
Poi tra l'altro, parlando di Beautiful e Polia, anche Riggio. L'ex
sì, adesso
ha parlato per...
è diventato uno dei portavoce di Berlusconi.
Beh, direi che chi mai di lui, mi sembra un ottimo acquisto.
Beh, l'emblema, insomma, della nostra politica.
Sì, sì, sì.
Che poi, tra l'altro, Berlusconi, visto si è comprato il Monza, no?
Ah, sì, l'ha portato pure in Serie A, no?
E ha fatto un'intervista dove diceva che non voleva giocatori con tatuaggi, non voleva giocatori con la barba spatta.
Sì, un po' quegli annunci per lavoro fatti,
sì,
da persone di una certa età.
Sì, 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 sì.
Giovani con esperienza, puliti. Sì, sì, sì.
Ma Alessio, domanda secca. Secondo te chi vincerà le elezioni a settembre?
Beh, ovviamente la favorita è Giorgia.
Grande.
La preoccupazione è un po' quella.
È una mujer cristiana. Sì, fa un po', ovviamente, cioè è interessante anche vedere come è l'unica che è all'opposizione, che comunque in tutto questo casino è riuscita a prendere consensi rispetto agli altri, perché è rimasta ferma sulle sue idee. Cioè, la differenza tra la destra di adesso e la sinistra è che hanno le idee un po' più chiare su quello che vogliono e quello che possiamo condividerle o no, però comunque
sì, sì,
ci
certo,
sanno fare, cioè questo è da dire.
Rimangono fermi su quegli argomenti e martellano.
Sì, sì, sì.
Anche se c'è da dire che adesso non so, magari faccio un hot take, però c'è da dire che hanno degli argomenti ideologici, ma sugli argomenti pratici non c'è mai nulla. Cioè, nel senso, ti dicono sì, vogliamo la famiglia tradizionale, dobbiamo aumentare la natalità, daremo tot centinaia di euro a chi fa figli. Poi se gli chiedi, ma questi soldi dove si prendono?
Sì.
Boh, si glissa allegramente, esatto, su queste argomentazioni.
Esatto, è vero, è vero.
Quindi poi c'è da dire che effettivamente in Italia chi sta all'opposizione prende sempre consensi. Questo secondo me può di tanto sull'italiano come
sì,
popolo.
Sì, ma in realtà parlando con politico, persone che ovviamente votano Meloni, perché ovviamente conosco anche giovani che votano Meloni, ma anche Salvini e compagnia bella, cioè comunque la cosa che premia è la coerenza, perché alla fine vai a sinistra, dicono, cioè a sinistra in realtà un po' dappertutto, dicono cose, poi ne fanno altre, coalizioni un po', sì, improbabili.
Come per esempio adesso ci viene il nome di Renzi, no?
Sì, sì, vabbè,
il Gollum fiorentino.
Assolutamente, cioè...
Io penso semplicemente che quello che ha fatto il PD, che stavano con il governo Conte 2, quando è arrivato Draghi, giustamente si sono risentiti, adesso fanno una campagna elettorale che è impostata solo sull'essere pro Draghi. Cioè, queste cose sono... Sì. Cioè, sembra la speedrun per fare eleggere la Meloni.
Sì, anche perché comunque loro, non so, mi pare di aver capito, ho fatto anche un video a riguardo su questa cosa, che, vabbè, Letta voleva questa sorta di campo largo, no? Che era una sorta di... Pigliamoci tutti quelli che sono contro di loro, votate a noi perché siamo meno peggio di loro, cioè non mandate loro al potere. Però non è un buon programma valido, no, per creare consensi.
Ma Letta non ce l'ha un amico che gli dice: Eri, ma che stai a fare? Ce l'ha un amico, un conoscente, qualcuno che gli vuole bene.
Io sono dell'opinione che questa qui è l'americanizzazione dell'Italia, perché hanno cambiato il nome da che era Ulivo, quello che era, a Partito Democratico.
Sì.
Adesso hanno anche lo stesso approccio dei democratici americani: votate per noi perché non siamo loro.
Tra l'altro,
così che Biden ha vinto.
Durante le comunali c'è stato in un paese, non mi ricordo dove, vicino Roma, dove c'è stata il ballottaggio, la coalizione tra il PD e il partito della Meloni. E il PD, per evitare di essere, cioè di far vedere questa cosa, hanno cambiato il logo, hanno messo un logo, diciamo, neutro, tra virgolette, però c'era, bello, diciamo, il ramoscello d'olivo, i colori, è una lista civica, però, del PD, e ha fatto la coalizione comunque con il partito da Meloni, cioè, nel senso, comunque una cosa... È una, esatto, comunale, per carità, però comunque c'è
del trasformismo.
Sì, è molto interessante anche da analizzare.
Diciamo che è un po' che in Italia una sinistra vera non ce l'abbiamo. Cioè, io non sento mai parlare di temi legati al lavoro, ma legati concretamente al lavoro. Mo io voglio capire che la lotta di classe, vabbè, parliamoci, hanno vinto i ricchi, e è stato quel che è stato. Però dico io, no, almeno così ogni tanto ricordarsi che qualcosa c'è stato, no? Non c'è nessuno che ne parla concretamente. I pochi che ci provano vengono messi alla berlina, quasi.
Come diceva Warren Buffett, la guerra di classe esiste e l'abbiamo vinta noi.
Capisci? Però quindi le prossime elezioni, raga, siamo tutti d'accordo nel dire che probabilmente donna Giorgia ce la fa.
A meno che non succede come è successo a Salvini, che si è praticamente...
Il papete.
Cioè, dal papete in poi, fa ridere questa cosa, perché ogni volta parlavamo con un mio amico ci vediamo ogni tanto, questo mio amico di politica, e ogni volta che parlavamo, il giorno dopo Salvini faceva una... si tirava la zappa sui piedi ogni volta, e ogni volta... ricordando, tipo, ti ricordi quando abbiamo parlato questa cosa e poi c'è stato il papete? Lui, sì, vabbè, più di questo non potrà fare. E dopo è uscita la cosa della Russia, e cioè, wow, ogni volta va sempre più giù.
Ma questo tuo amico, sto giochetto lo fate pure col Super Enalotto, per cazzo.
No, infatti dobbiamo parlare forse della Meloni, magari perde un po' di...
Provateci, almeno salvate l'Italia, se siete rimasti solo voi. Se stiamo aspettando il PD.
Penso quella che era consigliere a Terracina.
Il sindaco proprio, che l'hanno
visto. Quella cosa un po' di punte perso.
Mamma mia, hanno fatto proprio scopo a Terracina, hanno levato tutti, ma hanno arrestato tutti.
Tra l'altro pure con quello che hanno intervistato le Iene.
No, tu parli dello scandalo, c'erano gli letteralmente fascisti, sì. No, quello è Report, no?
Sì, era Report, ha fatto l'inchiesta su questa cosa.
No, no, praticamente ci sta questo qua di più Italia.
Uh-huh.
Che faceva che veniva da te e ti diceva: guardi, mi devi dare i soldi e io te li ridò, tipo una cosa del genere. faceva la gente ce li dava, strani. La gente ce li dava.
E ci devo provare a pulire.
Ci metteva
o così, te li, poi ce li ritrovo.
Ci metteva tipo il lavoro, il lavoro, così, queste cose così, e poi spariva.
Grande. Però anche queste cose
di... più Italia.
Cioè è interessante che escono fuori comunque d'estate, che l'estate si sa per antonomasia è il momento in cui la gente si informa meno rispetto, infatti anche i referendum fatti d'estate
falliscono tutti.
Falliscono tutti, quindi è interessante anche questa cosa.
E poi però secondo me, cioè, in realtà potrebbe uscire la vota acriticamente, no, senza, anche perché senza analizzare davvero quello che dice
a
fa.
Differenza di Salvini, secondo me la Meloni è molto più brava nella comunicazione,
questo è vero, questo è vero,
intelligente, infatti molte volte lei lo dice proprio, voi mi dite che sono, non so, razzista? Trovatemi una frase in cui io dico una, qualcosa di razzista.
Io penso sia un'ottima sofista la Meloni, cioè, quello che dice c'è sempre un preciso sottotesto che indica una direzione, ma sì, non la becchi quasi mai che dice direttamente quella certa cosa. Sì. E il problema secondo me, ragazzi, della politica, non solo italiana ma mondiale, è questo, che c'è continuamente questo gioco di non detto, non visto, e perdendoci in questi giochetti letteralmente stiamo andando incontro al Mad Max.
Lei usa quei cosiddetti dog whistle, no? Che invece Salvini non sa usare, perché Salvini, mi ricordo, a un'intervista quando, no, quella forse da in qualche programma, qualche tribuna elettorale, disse: no, io voglio fermare immigrazione perché ci stanno sostituendo.
Sì,
no?
Sì, è molto...
Invece,
sì.
Beh, la Meloni ultimamente con questa cosa della sostituzione etnica l'ha un po'...
Sì, vabbè, tipo una sorta come la Le Pen, no? La Le Pen in Francia si è un po' ripulita con queste ultime elezioni e non parla più di... Però comunque la gente ricorda le cose che ha fatto.
L'alleanza caro nostro ospite, secondo me il problema dell'Italia è che è veramente la gente dimentica in fretta.
Tra l'altro...
Perché Giorgia Meloni votò la questione di rubi rubacuori, parliamo di in un mondo normale, ideale, cioè solo quella questione di rubi rubacuori sarebbe dovuta bastare per disintegrare la carriera politica di tutta una serie di persone che stanno ancora là. Quindi
stavamo per eleggere Berlusconi come presidente della Repubblica,
mamma mia.
Vabbè, Berlusconi sarà vissuto da P2.
Berlusconi, se non è, scoppia la guerra novilana in Italia, Berlusconi sopravvive
insieme agli scarafaggi.
C'è un politico, questo lo chiedo a tutti, un politico per il futuro di questo paese che secondo voi potrebbe dire qualcosa di interessante, non dico di sinistra perché va bene, ma qualcosa di interessante?
Non lo so, perché comunque diciamo, essendo, cioè, io faccio comunque un po' satira, non devo essere di parte, quindi non lo so.
Certo.
Però in realtà non, forse c'è qualche nome, però
meglio non dirlo.
Non,
okay,
non si sa mai, le dichiarazioni in Italia invecchiano molto,
però,
male.
C'è da dire per la Meloni comunque che, cioè, nel senso, se ci pensate, è l'unica donna leader forte in Italia, non c'è neanche...
Beh, rischiamo di avere il primo presidente del Consiglio donna, quindi,
cioè, anche questo
sarebbe un passo in avanti.
Esatto, un passo in avanti, cioè se ci pensate comunque anche nelle elezioni comunali che ci sono state, ho visto le liste e c'è una disparità di genere proprio allucinante, cioè nel senso quasi tutti sono uomini, cioè anche quello è un po', non lo so, cioè nel senso secondo me è un problema anche questo che abbiamo,
problema di
le cosiddette quote rosa, no, che adesso lo chiamano quote rosa.
Quindi Giorgia, ascolta questo mio personalissimo appello, cioè puoi essere la prima presidentessa del Consiglio italiano, fai le scelte giuste, per favore. Non lo so, non farci diventare una distopia alla Handmaid's Tale, per cortesia, te lo chiedo in ginocchio, vedi che puoi fare, mettiti una mano sul cuore. Che tra l'altro la Meloni è anche una discreta nerd, no? Io mi ricordo quando era ministra delle politiche giovanili col governo Berlusconi, c'era sta statuetta di Gandalf, il bianco, gigantesca.
Ma veramente?
Wow.
Sì,
è vero.
È stata pure a Romix.
Ci sono delle foto di lei dove era su un blog tipo di gaming e il suo nome era un nickname di un personaggio famoso di un gioco.
Pensate.
Una cosa del genere.
One of us.
Capisci? Giorgia, se tu ti prometto la migliore quest di Dungeons and Dragons che tu hai mai giocato in vita tua, te lo dico da master decennale.
Però i dati te li hai portato da casa.
Secondo te, Alessio, che sì. classe sceglierebbe la Meloni?
Marco 2.
Oddio, questa è tosta.
E io non ce l'ho.
Secondo te?
Paladino.
È vero, sì, è molto patriottico.
Sai
molto
paladino.
Sì, sì,
secondo
sì.
me sai quale sceglie?
Vai.
Quale? Si chiama il mago, quello che riporta il via dei morti.
Negromante.
Esattamente.
Ma no, è paladino. Il paladino,
paladino, il paladino.
Anche se mi sa un po' di Lega, anche paladino.
No, per quello, se non mi ricordo adesso. No, ho appena detto che gioco da 10 anni, non mi viene in mente come si chiama il paladino decaduto. Ah, c'era proprio una roba particolare. Sì, sì.
Ma in realtà, non so se avete visto quel video di Salvini con cui è iniziata la campagna elettorale. Mi sa, con tutte le Madonne dietro, lui sì, potrebbe fare il chierico.
Penso. Mamma mia, mamma mia. Anche se secondo me Salvini è anche un discreto barbaro del nord. No? Vedi quelli. Berlusconi, bardo.
No, Berlusconi,
bardo. Fidati, è un bardo.
È il tipo che scopre.
Giochi di ruolo?
Giocavo prima, adesso un po' di meno. Però mi buttavo più sulle carte, tipo Magic, sta roba qui.
È fatta.
Attenzione, davvero, giochi a Magic?
Sì, giocavo a Magic.
Hai fatto pure
Magic, io, beh, queste cose qua. Però Magic è quello che mi può, cioè, mi piace di più per le illustrazioni. Poi i miei preferiti erano i leoni degli elfi, quindi...
Ah, bello. E beh, Magic c'ha delle illustrazioni da paura.
Sì, anche se le ultime carte, quelle, diciamo... grafica intera non mi fanno impazzire.
Sì, Magic secondo me nelle illustrazioni si sono un po' ripuliti, perché io mi ricordo certe illustrazioni delle carte nere, cioè che c'erano zombie, mostri terrificanti, ma queste cose non le trovi più tante.
Sì.
E da quanto tempo è che hai smesso di giocare a Magic?
Da un bel po' in realtà. Ho iniziato per caso, cioè è nata così questa cosa. Mio cugino mi ha detto: no, c'è questo gioco, gioca. E il mio cugino, il nerd che mi ha praticamente passato tutto.
C'erano tutti quei cugini che... vita.
Ho comprato il mio primo pacchetto, ma ero piccolo, e ho trovato dentro una creatura leggendaria così da un pacchetto. Era Rasha il cucciolo d'oro, mi ricordo ancora.
Pensate.
Che era questo.
Che espansione era? Ti ricordi?
No, non mi ricordo.
Mirrodin.
Sì. E da lì ho fatto: ok, no, questo è un segno, devo giocare. Il mio cugino mi invidiava perché voleva quella carta. E da lì ho iniziato poi.
Ce le hai ancora le tue carte?
Assolutamente sì.
Nascoste, ogni tanto te le vai a riguardare.
Sì, ce l'ho tutte quante in ordine precise.
Bello, beh, i giocatori di Magic sono così. Poi il giocatore di Magic è pericoloso perché dice che ha smesso, ma c'è sempre quella percentuale minima.
Sì, il mio mazzo è sempre pronto.
Capito, che se tu magari una sera ti metti e giochi e vinci 3 partite, barabam, partono 10.000 euro.
È vero.
Il rischio è quello.
C'era anche di fare mi uscirono tipo delle cose in edicola quando divenne un po' più mainstream, no? E ho fatto anche quella, per mi ricordo, perché cioè...
Io pure ho smesso di giocare a Magic 3 volte. tre volte già e poi vediamo.
Come
la
cosa dei fumatori.
Come i fumatori, Magic fa sto effetto, però...
Sì, è vero.
E di ruolo giocavi di meno?
Sì, ho giocato pochissimo, però... Cioè...
Classico D&D.
Sì, esatto. Infatti poi mi è ritornata un po' la cosa quando poi uscì Stranger Things, anche...
Molti,
sai, quando il revival dice: oddio, c'è questa cosa del mio passato, però... diciamo...
Noi abbiamo un amico... che ha fatto il suo gioco di ruolo.
Salutiamo. Sì.
Che si chiama QSR, senza regole.
E aveva costruito anche un'ambientazione elaboratissima.
Molto, molto bella.
Sì. Un po' steampunk, un po' 500 anni dopo, capito? Cioè, su quello sfondo temporale, questa guerra.
Ma realistica, perché non è quel suo steampunk che va troppo.
Senti, Radde, che pubblicità che ti facciamo?
Cioè,
poi te lamenti.
Tipo, steampunk, quindi su tutti, tipo Londra vittoriana, no? È più pensato.
Più ragionato.
L'impero dei mille fiumi.
Sì.
Nerd, quindi mi sembra di capire che c'è un po'. Vieni
sì,
un po' da quel
nerd pop, diciamo, un po' più
guarda, sai che c'è anche pop. A me piace definirlo pop, perché io penso che la cultura pop faccia sempre un ottimo lavoro di sintesi di tutto quello che c'è stato prima, permette alle nuove generazioni di conoscere determinati temi, elaborarli in fretta e poi semmai approfondirli. Quindi per me la cultura pop c'ha una dignità molto importante. A me non piace chi ridicolizza e chi fa gatekeeping. Cioè, secondo me, visto, sai, quando quelle cose.
Sì, che poi diventa famoso.
Quando dico: no, il personaggio, questo qua, era alto 1,90 m con i capelli fucsia, e l'hanno fatto 1,70 m con i capelli rossi, allora non va bene. No, abbigliamo, distruggiamo tutto. C'era un po' la polemica che dicevano che nella nuova che sta per uscire serie TV sul Signore degli Anelli avrebbero fatto Gandalf Donna, ne parlammo pure.
Ah, sì, sì,
e io in realtà ero anche favorevole, bisogna prendere, cambiare tutto, rimescolare. Beh, fare
tutto tranne Detective Pikachu, perché Pikachu che parla con la voce di non mi ricordo chi, Ryan, no,
non era Ryan Gosling, quello che ha fatto Deadpool.
Ryan Reynolds.
Sì, cioè quello no, cioè,
niente, appena fatto contro il gatekeeping e Alessio ci fa un bel esempio.
Tutto tranne quello.
Però è stata smentita la cosa del Signore degli Anelli.
A me Detective Pikachu mi è pure piaciuto.
Perché praticamente si vede la mano di Gandalf che prende la mano di Gara.
Ma no, mi sembra ci sta manco Gandalf.
Sì,
ci sta Gandalf.
Gandalf è un Maya, con Bao c'è stato sempre.
Vabbè, oh, non ti arrabbiare. Cioè, qua è proprio il partito. Cioè, Detective Pikachu non lo posso toccare. Gandalf mi tirano, dimmi qualcosa pure tu, presci.
Su questi personaggi mitici.
Ah, sì.
Non lo so, per Tinesto.
Sapevo io, era chiamata proprio. Eccolo qua. Polo Magic ci fai. Mi chiedo a questo punto, fumetti, mi segui?
Fumetti, ho avuto la mia fase ovviamente manga e anime, credo come un po' tutti.
Come un po' tutti,
sì, più quelli, sì, ovviamente.
Non ci stai troppo. Che ne pensi del Marvel Cinematic Universe?
Ok.
Oh, quando abbiamo fatto penso che...
Allora, no, nel senso mia sorella è una fan sfegatata.
Salutiamo la sorella
Alice.
Ciao Alice.
E, no, allora, è geniale l'idea del multiverso, cioè, e vedo che tra DC e Marvel, cioè, ovviamente loro ci sanno fare, cioè, si vede certo. Proprio. E infatti non è il tipo di film che mi piace, però comunque ogni tanto, sai, voglio vedermi quel film, perché questa sera non voglio stare qua, vedermi gli effetti speciali, sì. Anzi, sono anche più invogliato a vederli al cinema, perché ovviamente dallo schermo...
Beh, più da cinema.
Tra l'altro adesso è nata la sesta fase.
Ma
quindi
boh,
la stessa
sì,
fase,
ho visto.
Che si chiama, multiverso direttamente l'hanno chiamata?
Sì, sì, è una cosa, ho visto tutti i film che devono uscire, sono un casino.
Ho smesso di seguire perché qua Zazza Podcast lo sanno da un po', a me mi ha un po' rotto il cazzo la mano. Però
io sono più da X-Men, dico la verità.
Ah,
mi
vedi?
Interessa molto
bene,
di più.
Bene.
Però cioè, ovviamente riconosco che Marvel insomma, cioè,
no, come progetto è un progettone,
no, allucinante, poi collegare tutto, cioè...
che spinge tantissimo.
Sì, 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 sì.
Però
sì, diciamo che
secondo me stanno tirando fuori un po' troppa roba. Io le serie TV non le ho viste tutte, ma quelle che ho visto, la qualità,
devo dire, a me, io ho visto solo delle serie TV, WandaVision.
Ah.
Mi è piaciuta, non proprio tutta, però era interessante,
sì, era carino,
cioè era diversa rispetto al mondo,
diciamo,
Marvel.
L'incipit, le prime puntate erano quelle un po' più interessanti.
Sì, che sembrava molto tipo Twin Peaks, sai, una cosa da David Lynch, io preferisco quella roba lì.
Sì.
E, però sì, diciamo negli ultimi film, nei primi ero un po' annoiato perché comunque seguono uno schema di trama un po' simile, no? Che adesso succede questo, c'è questa scena perché poi questo muore... Adesso è un po' più col multiverso, queste cose è un po' meno aspettato, però...
Serie TV, quindi mi sembra di capire che tu ne guardi.
Assolutamente, sì, sì.
Che stai guardando recentemente?
Vabbè, io ho la serie che faccio il rewatch continuo da sempre, cioè The Office, sono arrivato tipo 6 volte che la riguardo dall'inizio. Sì, è quella che ci deve stare sempre, se sto triste, felice, lo guardo. Però vabbè, mi sono perso Rick e Morty l'ultima stagione, non avevo idea che fosse uscita in pandemia, infatti non lo so, cioè sono un
che
grande
succede?
Fan. Sì, l'ho vista. E di altre serie non lo so, ultimamente non so che sto vedendo in realtà.
Io vi consiglio Better Call Saul.
Ok.
Ragazzi, sia per chi ha apprezzato Breaking Bad, sia per chi non l'ho apprezzato. Se vi siete visti Breaking Bad è meglio. Vedo Alessio però che sorride.
Sì, nel
non
senso...
Non ti è piaciuto Breaking Bad?
Allora, ho iniziato Breaking Bad perché tutti ne parlavano. L'ho vista, prima stagione. No, continua. Va bene, vedo la seconda. No, continua. Vedo la terza, mi sta prendendo. Arriva mio zio dall'America e fa, ah, ti stai vedendo Breaking Bad? Ah, quindi hai visto il finale che succede questo e questo?
Mega spoiler.
Nel frattempo la stavo vedendo con mia madre perché l'abbiamo vista insieme. Appena mio zio inizia a parlare, mamma stava prendendo tipo le cose dalla cucina, corre dentro casa, proprio corre di corsa. E io tipo inerme che guardo mia madre dentro e mio zio che mi spoilera tutto il finale, l'ho fermata.
Beh, grazie zio comunque.
Che presa male.
Però se ti piace, cioè se ti piaceva fino a un certo punto, recuperi di Better Call Saul, mi permetto sto consiglio a tutti quanti. Perché a parte è splendida, poi è pure più matura di Breaking Bad, perché Breaking Bad è molto bella, però parte che voleva fare un po' un discorso un po' realista.
Sì,
poi
sì,
più o meno a metà della seconda stagione prende in penna su sulla classica coolness americana, cioè, sempre fatta bene,
da Gas in poi, da Gas in poi, no, da, un po'...
ma pure da prima, pure da prima. Invece Better Call Saul è molto più raffinato,
molti, cioè molto bene.
Infatti mi dispiace un po' perché non sta prendendo, cioè non sta raccogliendo quello che meriterebbe, però.
Beh, sì, comunque 5 stagioni.
6. Sì, ma io voglio il premio, voglio proprio l'Emmy a Better Call Saul. Spero di poterlo vedere. Bene Alessio, io ti ringrazio per questa chiacchierata.
Grazie a voi.
Vuoi lasciare un ultimo pensiero, consiglio, qualsiasi cosa?
Su cosa? In generale?
Su tutto.
Sulla tua vita, sulla poesia, la politica e come queste due cose si
divertitevi.
E divertitevi e andate a votare, mi raccomando.
Bravo, giusto. 25
Anche se
settembre.
Non sapete, votate. Bianca, votate però.
Ragazzi, qua c'è cioè, la Zazza Podcast per l'impegno nel sociale, è il primo podcast di Frosinone, anche
sì,
perché e con questo un saluto da Paride
Marco, Bresci,
Alessio,
al prossimo episodio. E PS, lo Zazza Podcast si prenderà un periodo di pausa, quindi per agosto non usciranno altri episodi. Andremo in vacanza? No, probabilmente rimarremo nella zona di Frosinone. però ci fermeremo dal registrare per qualche tempo. Ripartiremo a settembre con ormai la terza stagione dello Zazza Podcast. Yes. Tante novità, tante cose rimarranno le stesse. Però una cosa sicuramente la sappiamo: che Alastor continuerà a tagliare. E con
che
questo
taglio.
E che taglio. Con questo terminiamo.
Mark.
Non mi sento
molto bene. No, ragazzi.